Ciao, ti presento Jack.
Visto? Oggi praticamente senza soluzione di continuità. Che vuol dire proprio appiccicati appiccicati. A parte che il trio del primissimo pomeriggio già l'avete sentito tutto in onda, perché c'era la signora Graci con Facco all'interno di Musica Leggerissima. Poi c'è stato questo passaggio di consegne dal vivo e adesso è il momento di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Io sarei curioso di metterla ai voti sta cosa, per cui mi devo accollare l'immagine di quello serio, cioè rientrare tra le persone serie. Fatemi sapere il vostro parere, eh? Posso continuare a respirare questo ossigeno di ignoranza oppure no? Qualsiasi cosa, da questo a qualsiasi altra cosa vogliate dirci, 331 62 14 013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta@popolarenetwork.it invece è il contatto mail. E niente, si parte anche oggi un po' di cose ve le ho già spoilerate negli ultimi secondi di Musica Leggerissima. Torneremo a parlare di Nicap, avremo un servizio a cura di Marcello Lorrai, ci porterà in Africa, parleremo di rap. Poi avremo Fisaglia nella seconda parte, live, piano voce, artista super interessante. È già qui, insomma, è sotto per il soundcheck. E insomma, questo è un po' il menù del giorno. Oggi sono contento perché sono reduce da due appuntamenti in una scuola in autogestione, insomma, che hai replicato anche a due sedi. Saluto l'Agnesi. È sempre bello andare a parlare di radio e di musica con i ragazzi e capire che tutto sommato alla fine sarebbe il caso molto spesso di parlare meno e ascoltare di più, soprattutto per quanto riguarda la musica. Partiamo però, e lo facciamo come ogni giorno, con l'artista della settimana, che è Valerie June, uscita qualche giorno fa con Owls, Omens and Oracles, ovvero il suo nuovo disco, da cui andiamo ad ascoltare l'ultima traccia, questa è Love and Let Go.
From what I can tell, I'm still under your spell. There's a dream in my eyes, but I'm trying to be wise. I've made mistakes before, use my love as a door. And almost brought me into, I can't bear to lose you. Almost brought to hold.
Love and Let Go, Valerie June, ad aprire la puntata di oggi di Jack qui su Radio Popolare. E noi torniamo immediatamente, ultimamente lo facciamo spesso, a parlare, a occuparci dei Kneecap, quella band di Belfast, indipendentista irlandese, di cui spesso raccontiamo, che abbiamo iniziato a raccontare un po' di tempo fa, più di un anno fa, con l'arrivo del loro disco Fine Art uscito l'anno scorso, e poi abbiamo parlato del loro film, abbiamo approfondito lo strano caso intorno al film Kneecap, appunto, che ne racconta la storia, soprattutto lo strano caso dei finanziamenti ottenuti dal governo inglese, un film che è decisamente contro il governo inglese. Dopodiché c'è stato il Coachella, ecco, al Coachella, come sapete, loro hanno fatto questo concerto in cui hanno parlato di porre fine al genocidio, di liberare la Palestina, e hanno lanciato cori anche per quanto riguarda l'Irlanda e il Regno Unito. Si è alzato un polverone, Sharon Osbourne, moglie di Ozzy Osbourne, aveva anche proposto di ritirargli il permesso per stare lavorativo, per rimanere negli Stati Uniti, quindi di espellerli, loro che hanno un tour sold out enorme che li porterà fino al prossimo autunno, appunto, negli Stati Uniti. I Kneecap hanno risposto, lo hanno fatto con uno statement preciso, diffuso attraverso i loro social e in particolare Instagram, su cui hanno postato questo carosello, quindi immagini che scorrono, tutto scrittone, con la loro posizione ben chiara. Innanzitutto hanno dichiarato di chiedere scusa per aver in passato inneggiato ad Hamas ed Hezbollah e aver usato la frase "l'unico tori buono è un tori morto". Tra l'altro, episodi che sono avvenuti in Inghilterra e che sono già stati segnalati alla polizia antiterroristica inglese. Dopodiché invece hanno iniziato a andare un pochino al contrattacco. Il titolo potrebbe essere, citando proprio parte di quello che hanno scritto, "vogliono farvi credere che le parole fanno più danni di un genocidio". E poi, e vado un po' a leggerlo, dice: "nel tentativo di metterci a tacere, alcune figure dell'establishment hanno passato al setaccio centinaia di ore di filmati e interviste, estrapolando poche frasi risalenti a mesi o anni fa, al fine di alimentare un'ondata di isteria morale. Sia chiaro, non abbiamo mai sostenuto Hamas né Hezbollah. Condanniamo ogni attacco contro i civili senza eccezioni. Non è una cosa giustificabile mai. Questo principio lo conosciamo bene anche alla luce della storia del nostro paese". Appunto, loro sono nordirlandesi. "Respingiamo inoltre qualsiasi insinuazione secondo cui avremmo incitato alla violenza contro parlamentari o altri individui. Mai. Alcuni frammenti video volutamente decontestualizzati vengono ora strumentalizzati e presentati come se fossero appelli all'azione. Si tratta di una distorsione assurda e di un chiaro tentativo di sviare l'attenzione dal vero dibattito. Attualmente 2 milioni di palestinesi presenti a Gaza sono ridotti alla fame a causa dell'assedio israeliano. Almeno 20.000 bambini sono stati uccisi. Il governo britannico continua a fornire armi a Israele nonostante decine di medici del National Health Service abbiano avvertito Keir Starmer già ad agosto che i bambini venivano sistematicamente giustiziati dai cecchini. Anziché difendere i civili e i principi del diritto internazionale, chi ha il potere nel Regno Unito ha favorito massacri e fame. È verso tutto questo che dovrebbe essere indirizzata l'indignazione". E questo è il virgolettato dell'ultimo statement dei Kneecap, che poi, in merito a quanto è successo al Coachella, dice: "proprio nei giorni successivi al nostro intervento al Coachella, in cui abbiamo criticato l'amministrazione statunitense ricevendo applausi e solidarietà, si è scatenata una valanga di indignazione da parte della classe politica britannica. Ma i veri crimini non li trovate nelle nostre performance, sono nel silenzio e nella complicità di chi detiene il potere. Vergogna". Che dire? Niente. Questa è Unflash Kneecap. I'm flush, scotch a mini and chop on them, send a cop crush. Cam, cams, and egg and pop, new fuss. When I jump in a taxi, not on a bus, pure Zan, cause you know I got bad, let's spam. Got peanut on all them, hand me the air from my pocket, I'm fucking dishing, I love a neon and chin a rye. I'm your beard, I can top him, I'm surrounded by coke fiends, asking if I'm festival. No, no, no.
shit. Cause I haven't got a boss. I'm spending all my money, no matter where the cost. What's second hand the cost? That is Gucci on Balenciaga. Now make you rethink a bottle of my heart hurt. It's not what I'm after. Look, I'm something more I never have before. Won't see me walk on the street and left our keys on my feet and they're sweet. Neat and clean, was always start off that if only Cali green. This incursion is for fiend, chandelier and Mayeen. I'm a working class fella with a middle class palate. Yes sir, that's me. We went from rags to riches. Now we got a wee machine that be cleaning our dishes. And we've been going on missions, spend up late in the kitchens. Everybody fucking talks but nobody listens.
For the door staff, live laugh, look at West Belfast, waiting for the big Baku. The pookie line, the plan, the air.
Flash Kneecap, che poi tutto quello che abbiamo detto è valido ed è sacrosanto, ma poi ci sarebbe anche da parlare di quanto spaccano i Kneecap e io avrei una voglia matta di andare a fare serata sotto un loro palco, perché questo tipo di energia, non lo so, è sempre fighissima. Sta roba, quando fatta poi bene, come nel loro caso, è un mistero che in Italia girino ancora così poco. Mi raccomando, fate salire le cifre, che magari prima o poi qualcuno li invita pure a suonare. Noi alle 14:16 minuti voltiamo nuovamente pagina e ci trasferiamo, lasciamo l'Irlanda del Nord, purtroppo solo simbolicamente, e ci trasferiamo in Costa d'Avorio e per la precisione andiamo ad Abidjan, da cui arriva il rapper di cui andiamo a parlare, che è Imra. Se ne è occupato Marcello Lorrai con un servizio settimana scorsa, giovedì scorso, a Esteri, e se ne è occupato perché ha avuto occasione di vederlo dal vivo, come emergerà dal servizio che andremo ad ascoltare. Soprattutto emerge quello che è il suo ritratto e l'ambivalenza tra un rap parecchio ruvido a livello di tematiche, di proposta, e un impatto molto forte sui ragazzi. E poi c'è il fatto che Marcello lo ha anche visto live. Ben ritrovato Marcello Lorrai a Jack.
Ciao Matteo.
Ciao Marcello. Allora, lo dicevamo, poi nel servizio si sentirà molto bene. C'è un racconto, un'analisi importante di quella che è la figura di Imra come rapper e del suo impatto anche culturale. E poi c'è tutto l'elemento del live, di cui tu racconti alcune cose, ma quello che ti voglio chiedere parte da una considerazione che hai fatto in redazione con me ieri, ovvero: io su di lui non è che avessi grosse aspettative e invece un po' mi sono dovuto ricredere. Cos'è che ti ha colpito di Imra?
Ma guarda, più che aspettative era una questione di simpatia, diciamo, nel senso che mentre ero ad Abidjan, in previsione del suo concerto, che era probabilmente quello più atteso di questo festival di musica urbana che si chiama FEMUA, avevo guardato i suoi clip e non è che mi avessero fatto questa grandissima simpatia, per l'appunto, perché insomma il genere è un po' quello gangsta, diciamo, aggressivo, i pitbull, i fucili, un immaginario un po' più o meno delinquenziale. Lui, c'è un clip in cui fa lo spacciatore e viene preso, eccetera. Cioè, insomma, non proprio
edificante,
il massimo della vita.
Esatto.
Come esempio per la gioventù, diciamo così. Però poi, nel momento in cui è salito sul palco, mi ha fatto invece immediatamente simpatia. E questo perché immediatamente ho percepito l'empatia che c'era tra lui e i ragazzi che gli stavano davanti, che erano arrivati a migliaia per questo concerto. E poi anche il fatto che era molto evidente che sotto questa corazza di rapper duro, spietato, aggressivo, in realtà c'era poi probabilmente un bravo ragazzo animato da buoni sentimenti, che poi recita e fa il rapper delinquenziale, ma in realtà poi mi verrebbe forse da dire che è anche uno di buona famiglia. Il momento clamoroso di questo concerto secondo me è stato quello in cui, a un certo punto, poi lo dico anche nel servizio, poteva tranquillamente farne a meno data anche la sua immagine, ma a un certo momento si dice, un po' come confessandosi con i ragazzi, ma anche per dargli un'indicazione su quello che possono fare da grandi, dice: questa è la mia prima volta sul palco del FEMUA, ma io al FEMUA ci sono già venuto, e dice, accompagnato dal papà, non so se rendo l'idea, ecco. Sì. E praticamente vuole dire ai ragazzi, vabbè, voi siete fortunati perché siete qua alle 4 della mattina, siete qui ad ascoltarmi a questo festival, quindi dovete considerare che avete una fortuna, dovete perseverare, magari un giorno sul palco ci sarete voi.
Ecco, appunto, dicevi, no, di questa doppia immagine. Da un lato sicuramente c'è il personaggio nell'hip hop ha una valenza importante. Dall'altra questa connessione col pubblico e questa immediata idea che dietro ci fosse comunque un bravo ragazzo e l'idea, no, del darsi da fare e mettersi in gioco per provare ad arrivare ad ottenere dei risultati nella vita, un po' esplicitato tutto questo. A te questa impressione è arrivata subito. Ti volevo chiedere, dalla parte del pubblico, essendo tu lì, hai percepito che di questa cosa fossero un po' consci anche i ragazzi? Cioè, una cosa è il gioco del rap, come lo definirebbe qualcuno, una cosa è l'artista che ho davanti.
Ma io credo di sì, per quello che si può decifrare, tenendo anche conto che il dialogo tra Imra e il suo pubblico si svolgeva parte in francese, parte in giulà, lingue locali, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che poi non è semplicissimo entrare nei codici. C'era un ragazzo che aspettava Imra, è arrivato con un SUV e si è piazzato due ore prima di fianco al palco, e c'era un ragazzo, un suo fan, che si è messo davanti a lui con una specie di striscione nero sopra il quale c'era una scritta che evidentemente alludeva anche a dei clash tra Imra e un altro rapper ivoriano, ma ti assicuro che riuscire a capire che cosa voleva dire quella scritta lì era un casino. Ci siamo applicati parecchio, ma insomma non era semplicissimo. Questo per dire, ecco, però si vedeva che c'era insomma un tipo di partecipazione che era molto positiva, mi verrebbe da dire, ecco.
Grazie mille, Marcello, di questo racconto. Ora andiamo a sentire anche quello che hai fatto nel servizio per Esteri, quello approfondito che è andato in onda su Esteri. Un grandissimo abbraccio, a presto.
Grazie.
Ciao Marcello, buon pomeriggio.
Al secolo Abdul Rahim Bakayoko, Imra nasce nel 1998 ad Abidjan, la metropoli della Costa d'Avorio. Il rap ha una lunga storia nel paese, dagli anni 80 uno dei battistrada della diffusione del genere in Africa nera. Imra cerca ispirazione nel drill, un sottogenere dell'hip hop emerso a Chicago e vicino musicalmente alla trap e nei testi al gangsta rap, e nel 2018 comincia ad uscire con album, mixtape ed EP. Il vero successo arriva nell'estate 2024 con l'uscita dell'album Jeune et Riche, disco di platino che gli vale numerosi riconoscimenti. Idolatrato dai giovani, Imra diventa il nuovo fenomeno della scena ivoriana. Il suo era il nome in assoluto più atteso al FEMUA, il festival di musiche urbane che si è svolto ad Abidjan nella settimana di Pasqua. L'immaginario dei suoi clip è pieno di ego e piuttosto truce, con pitbull, fucili a canna corta e qualche ragazza oggetto poco vestita. È compatibile questo immaginario con un festival con una vocazione sociale e responsabile? È un festival fatto per i giovani e che deve rispondere alle loro aspettative, ci dice Assalfo, leader dei Magic System, che nel 2008 ha creato il festival e lo dirige. Bisogna escludere un artista come Imra o piuttosto responsabilizzarlo. Bisogna fargli capire che ha la fortuna di essere alla testa della gioventù e che quindi deve essere di esempio. Imra inizia il suo show alle 4 meno un quarto del sabato mattina. I giovani, soprattutto maschi, molti a dorso nudo nel caldo umido della notte di Abidjan, sono arrivati in forze dai quartieri popolari e difficili. Fisico prestante, braccia muscolose tatuate, è da solo davanti a loro, con alle spalle due musicisti alla console. Niente fronzoli e niente glamour. Boati, scariche, colpi di batteria elettronica, sirene, un rap elettronico futurista, essenziale e a suo modo rigorista. L'empatia col pubblico è immediata. Imra colpisce frasi rappate con voce cavernosa. I ragazzi ripetono a raffica, come se stessero scandendo degli slogan ad una manifestazione, in un meccanismo serrato e molto africano di chiamata e risposta. E molto africano è anche una specie di dondolio che c'è nel ritmo di questo scambio tra il palco e la platea. Ad onta dell'immagine da duro, dal vivo Imra sembra subito tradire qualcosa di bonario. Una formula in lingua Jula, HFO HKE, cioè dico una cosa e la faccio, è ricorrente nei brani e un altro motto è chi è capace fa. Nei pezzi c'è ego a vagoni, la rivendicazione del proprio successo, ma le parole sembrano funzionare in chiave motivazionale per ragazzi in deficit di autostima. Racconta che è la sua prima volta sul palco del festival, ma che al FEMUA c'è già venuto accompagnato dal papà e invita i fan alla perseveranza. Un giorno su questo palco potreste esserci voi. Sembra un fratello maggiore che dà consigli. Nel pubblico un ragazzo si azzarda a tirare qualcosa e lui subito lo riprende, severo. Chi ti credi di essere? Ogni tanto attacca una melodia, la voce è bella e l'impressione è che sotto la scorza del rapper ci sia un gran sentimentale. Vicino al palco un ragazzo handicappato in carrozzina non smette un secondo di gridare le frasi dei pezzi. Viene portato sul palco, Imra gli dà il microfono e lo fa rappare e poi dice che una persona che è stata fondamentale per metterlo sulla buona strada è su una sedia a rotelle e aggiunge rispettateli. Assalfo è già stato accontentato. Dato il personaggio e il suo seguito di massa c'era qualche timore, ma quando alle 5 meno un quarto Imra dice gracias e esce dal palco, i ragazzi in un attimo lasciano l'area e tutto finisce senza il minimo incidente.
Oh, big a kafo a kake. Et vous êtes à palo. Et peut faire encore. Yeah. Encaisse, ton flow de merde. Y'a foutaise, on gagne, tu demandes. Encaisse, ton flow de merde. Y'a foutaise, on gagne, tu demandes. Epi, cacatier, champion, c'est papier. La Epi est cacatier, tu veux ça gros, c'est papier. Encaisse, ton flow de merde. Y'a foutaise, on gagne, tu demandes. Les bangers, c'est comme de l'eau. Mon projet est payé en euros. Ma tchété dans l'irréel, genre la Côte d'Ivoire participe à l'euro. Ton idole, c'est un fils. Tu peux changer d'artiste préféré. On va pas bobo ta posi. Nous, on sait où te repérer. La concu veut me voir béton. J'suis polyvalent comme l'étau. Sous mon tonnier boulé béton. Convocation comico. T'as percé en étant mytho. Toujours en train de les niquer. Donc mon nouveau nom c'est Nico. Brrr, moteur. Gros bolide moteur. Si j'avais expliqué mon futur, j'allais passer pour un coin flotteur. Personne passe, marquez-les. Envoie tes renforts, appelez-les. Vous boycottez un artiste qui n'a même pas besoin de la télé. Ma fille a cassé un trophée, elle sait que son papa il en a plein. Cette année on va les arroser, mais ils vont pas rester dans le jardin. J'étais imbattable, mon gros fond c'est tous les bas. Car on est que ou tienyata, oh, tapez les dents.
encaisse, pardon, non, non. Ton flot de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Okay. Encaisse, pardon, non, non. Ton flot de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Ok. Épi, cartatier, okay. Champion, c'est papier. La épi est cartatier, tu veux sa grosse, c'est papier. Encaisse, pardon, non, non. Ton flot de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Ok. T'as besoin d'un feat pour te relancer. Tu vois, tu dois respecter tes collègues. Peut-être j'allais finir comme Ramba Junior si j'avais percé au collège. Elle s'excite sous mes bras et je la mets dans les bras de Morphée. Le numéro 1 c'est moi bien sûr. Si tu me vois en train de ronfler, bâtard. La best friend de Margot me trouve mignon. Les labels veulent nouveau boss et moi je veux 300 millions. D'accord, écoute tes Margot là, ils vont te tuer. Au début j'aimais ça bébé, maintenant ça me dégoûte. Ah ouais, c'est ka, c'est cadeau. C'est dans la piscine que tu vas conduire ton bateau. Hey, hey. Tu propriétaire du game, ton rappeur locataire. Doitala, hey. Tu parles de couteau, toi t'es fou, viens voler gay. Encaisse, pardon, non, non. Ton flow de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Okay. Encaisse, pardon, non, non. Ton flow de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Okay. Épi, cartatier, okay. Champion, c'est papier. La épi est cartatier, tu veux sa grosse, c'est papier. Encaisse, pardon, non, non. Ton flot de merde, pardon, non, non. Y'a foutaise, pardon, non, non. On gagne, tu demandes, pardon, non, non. Ok.
Pardon, non, non. Imra, di cui abbiamo appena parlato, o meglio, che ci ha appena presentato Marcello Lorrai, a chiudere la prima mezz'ora di Jack di oggi. Qualche secondo di pubblicità e poi torniamo. Abbiamo Live Fisalia con noi, piano e voce, e poi una bella chiacchierata con lei. State lì.
Turned off tears, the light cries on your tired hands. The hope was hidden, a blind eye can find it, can find it. The fingers of transparency show me the silent way. I feel myself with void. I seek the right. Right to happiness, empty shapes melt in my eyes. I fluctuate with anchors to my feet. I paint your anymore. there is nothing to say anymore. There is nothing to say anymore. There is nothing to say anymore.
Italia Live su Radio Popolare, benvenuta innanzitutto. Grazie. A Jack. Prima domanda, Fisaglia è la pronuncia giusta?
Sì,
ok, perfetto. Perfetto, evviva. Lo diciamo perché poi dovete andare a ricercare e scoprire il disco che si chiama Oniria. Fisaglia si scrive P-H-Y-Zalia, così abbiamo chiarito questo piccolo momento enigmistico all'inizio della chiacchierata. Siamo molto contenti di averti qui perché Oniria è un disco di esordio, un disco importante ed è un disco in cui tu non... come dire, non apparecchi nulla per facilitare l'ascolto in sé, ma arrivi con tantissima della tua identità musicale, nella quale si può riscontrare un percorso complesso. Ci sono tante sonorità, ci sono tanti approcci anche vocali ai brani, c'è un ambiente, quello in cui ci introduci, Oniria è un titolo abbastanza esplicito, che evidentemente parla, ripeto, tornando all'aggettivo di complessità. Ci racconti un po' questo viaggio e anche un po' il tuo viaggio nella musica, essendo questo comunque un disco d'esordio, porta dentro quello che è il tuo percorso fin qua sicuramente.
Certamente. Il disco è stato registrato insieme a Nicolas Remondino e Manuel Volpe, che sono i produttori, ed è uscito per Occum Produzioni. Mm-hmm. E sicuramente l'incontro con Nicolas e Manuel è stato molto importante, perché hanno fatto un lavoro di produzione incredibile. Alcuni brani sono molto vecchi. Mm. E il brano più vecchio è questo che ho appena suonato, che è di 6 anni fa. E quindi diciamo che per arrivare all'uscita di questo disco c'è stato un percorso molto lungo. E per quanto riguarda il mio percorso musicale, ho iniziato a suonare pianoforte classico quando ero piccola, 6 anni. Mm. Però diciamo che comunque, essendo nata in una famiglia di musicisti classici, è sempre stato presente nella mia vita. E poi in adolescenza ho deciso di iniziare a studiare canto. E in realtà il tutto è partito subito con l'idea di scrivere delle canzoni. Sentivo la necessità di esprimermi in qualche modo, e essendomi rotta le ginocchia non ho più potuto fare danza, e quindi ho detto vabbè, proviamo a cantare. E quindi così. Sì, il disco contiene delle tracce molto diverse tra loro, anche se comunque secondo me si riesce a trovare sentire una sonorità che lega bene insieme al tutto.
Sono d'accordo, è proprio questo tipo di sonorità, questa sorta di fil rouge che collega il tuo mondo musicale e che poi passa attraverso anche delle forme di arrangiamento, secondo me, che volutamente richiamano anche delle sensazioni, le portano all'interno dei brani che, come giustamente dici, sono un po' diverse, sono diversi mondi. Tu hai detto, io sono cresciuta in una famiglia in cui comunque di musicisti classici sostanzialmente, di formazione. Volevo chiederti cos'altro è entrato nelle tue orecchie che ti ha affascinato fuori un po' dall'approccio più classico alla musica nel tuo percorso, e quanto invece poi alla fine è stato importante avere anche la parte classica con cui bilanciare il tutto.
Certo, ma allora, come ascolti, diciamo che io sono affezionata a molti artisti degli anni 90, in primis Björk, che mi piace veramente tantissimo, Fiona Apple, e i Radiohead, il mio gruppo preferito in assoluto. Poi sono molto affezionata anche al trip hop, e sì, quindi diciamo che...
In questa cosa qua sicuramente da un lato c'è l'approccio vocale molto particolare, sì, no? Dei nomi che hai fatto, e poi quello della produzione. Il trip hop ha portato diciamo della, se vogliamo della melodia su un campione, e lavorare sui campioni era una cosa un po' più urban, un po' più hip hop, oppure ha portato il campione in cose più melodiche, se vogliamo vederla al rovescio. Però negli anni 90 l'Inghilterra ovviamente ha fatto un po' scuola in questo. Immagino che anche questo forse sia qualcosa che arriva un po' dagli ascolti di casa tua, o è stato una tua scoperta, un tuo viaggio personale questo?
Ma secondo me è stato più un viaggio personale. Sì, a casa mia si ascoltava molta musica
tutt'altro
classica, sì. Però devo dire che sicuramente ho visto un cambiamento nel mio approccio nella musica, soprattutto legato alla composizione, da quando ho iniziato il percorso di studi di musicoterapia, dove ho scoperto una visione della musica totalmente diversa, e questo mi ha permesso di improvvisare non stando legata a un filo, a una successione di accordi, eccetera, come avviene per esempio nel jazz, ma proprio con libertà assoluta. E questo approccio molto libero mi ha permesso di sperimentare molto di più con la voce. Infatti la maggior parte dei miei brani nascono da improvvisazioni, e alcune molto minimali, come per esempio questo brano che ho appena fatto sentire, che è veramente solo due note dall'inizio alla fine. E poi ci sono brani un po' più complessi, più arrangiati, e però sì, sicuramente l'incontro con questa visione musicale più libera mi è servito veramente tantissimo.
Come è andato l'incontro con la musica, con la musicoterapia? Come è nato? E appunto qualcosa ci hai detto di quello che ti ha portato anche da un punto di vista di cambio di approccio nella creazione poi di musica?
Sì, il tutto è partito perché io, finite le scuole superiori, ho iniziato a studiare psicologia e all'università, ma ho capito che insomma mi mancava troppo la musica e non era la mia strada. Però comunque volevo aiutare le persone in difficoltà in qualche modo, e quindi ho scoperto l'esistenza della musicoterapia, che univa i miei due obiettivi, diciamo, ed è stato un percorso molto bello, e che poi appunto mi sono anche specializzata in musicoterapia vocale, e lì ho fatto un percorso molto bello proprio sulla vocalità, e ho visto la voce proprio come non solo come uno strumento musicale e tecnico, eccetera, ma proprio come l'intero corpo, l'espressione dell'intero corpo, e non solo, è lo strumento più antico che esista, probabilmente la nostra voce, è nato prima il canto della parola, quindi è uno strumento molto potente.
Ecco, la questione secondo me in questo momento è particolarmente viva, quella anche del rapporto tra la musica e l'equilibrio mentale, la salute mentale. Tra l'altro è uno dei temi che mi è capitato di parlarne proprio oggi in tutt'altro contesto, però sta uscendo parecchio. Da un lato l'importanza, hai studiato psicologia in parte, per cui te ne rendi conto senza che io te lo dica molto meglio di me, però l'importanza anche di usare determinati strumenti per sciogliere dei nodi da cui un po' tutti ultimamente siamo avvolti, viviamo anche un periodo storico che ci regala tante ansie. Dall'altro anche, e penso che la musicoterapia ne sia uno strumento, il ruolo della musica in tutto questo, non solo da un punto di vista delle parole, quindi dell'esplicitazione di determinate emozioni, ma proprio della capacità di liberarle attraverso il suono. La voce l'hai citata, ma immagino sia anche una questione di strumenti. A livello, diciamo, proprio anche un po' emotivo, che cosa ti ha dato questa parte dello studio della musica? Quindi proprio, scusa se rimango un po' sulla musicoterapia, ma è una cosa che secondo me è molto attuale come tematica.
Diciamo che studiare musicoterapia mi ha aiutato a liberare tantissime cose e a prendere consapevolezza di tanti blocchi, di tanti punti deboli che avevo, e sicuramente prenderne coscienza è estremamente importante nel percorso per diventare anche un musicista. Mm-hmm. E, probabilmente non avrei mai fatto questo disco se non avrei studiato musicoterapia, e penso che abbia veramente liberato tante cose.
Mm-hmm. È stata un po' una chiave, diciamo,
sì,
veramente
ha aperto
una porta. Senti, io tornerei ad ascoltare qualcosa, sempre ovviamente dal disco Oniria, che è il tuo disco d'esordio, che di fatto è appena arrivato. Ti chiederei cosa ci porti come prossimo brano?
Come prossimo brano vi canto e vi suono Vertical Eye, la seconda traccia del disco.
Perfetto.
The vertical eye meets the moon ray, your voice in dream says, even when symbols fail, the lie lingers in the gaze. Slide my face, how can I explain? I exist in your gaze. The eternal milk has become moldy silk for the sake of the astral decay, the rise of the fifth season will lead to the cis collision. Your tears slide my, how can I explain? I exist. The slivers of hurt reach the sky cleft. I can reek over them. I'll see when my eyes will be seen when my corpse will be either. The room is full of oxygen, but it gets me out of breath. I deprive myself of air to get closer to death. It's the only way to feel close to you. Let me dream of a better, let me hope to never wake. The slivers of hurt reach the sky cleft. I can reap over them. I'll see when my eyes will be earth, and I'll be seen when my corpse
Vertical Eye, Oniri è il disco, Fisalia all'artista che è qui con noi e ci ha regalato anche questo brano dal vivo, piano voce, portandoci un po' dentro appunto ad Oniri. A questo tuo primo disco che è uscito, la sensazione che si prova quando il disco esce, è la prima volta, quindi immagino, non so, si arriva in qualche modo preparati, c'è un'emozione particolare? No, immagino. Che tipo di emozione accompagna un'uscita del genere?
Allora, sicuramente una sensazione di vulnerabilità, però questa cosa penso che mi stia dando anche una nuova forza in qualche modo, e ho sentito un grande rilascio. Il giorno dell'uscita del disco era un po' triste.
Ecco perché si dice release.
Sì, esatto. Cioè, comunque questo disco racchiude tante cose molto personali e intime di me. Quindi io non ho mai scritto queste canzoni pensando che poi sarebbero mai state
arrivate.
Esatto. Quindi è molto strano pensare che adesso tutti possano ascoltarle.
Hai avuto dei ritorni su questo? O meglio, temevi dei ritorni di qualcuno in particolare, intendo, intorno a te, che magari non le aveva ancora sentite?
In realtà no. No, perché le persone alle quali voglio bene hanno già ascoltato. E poi comunque sono consapevole che è un disco particolare e non potrà mai piacere a tutti, è impossibile. Quindi sono aperta a qualsiasi critica anche.
Beh, secondo me, l'hai detto, è un disco particolare. Io non ci vedo tanto un punto debole in un momento in cui forse soffriamo un po' di allineamento sonoro in tante delle uscite, no? Perché da un lato evidentemente il momento storico più prolifico, il dato che è emerso in questi giorni è che escono tanti dischi ogni venerdì quanti in tutto il 1989, per cui esatto. D'altro canto è difficile trovarlo qualcosa che comunque attraverso la particolarità segnali anche una personalità, no? E forse questo oggi è davvero un po' un'arma in più. Ci hai detto da dove arrivano i suoni che compongono questo lavoro, ma soprattutto i suoni che ti affascinano, e anche quali voci un po' hanno rappresentato un punto di riferimento per te. Volevo chiederti invece, fuori dalla musica, cos'è che guida la tua ispirazione, cos'è che ti porta a scrivere, se c'è qualche cosa o anche qualche momento in particolare in cui ti concedi un po' più di tempo per tirare fuori quello che hai raccolto, o se è una scrittura un po' più emotiva, un po' più di getto, cioè quando capita capita.
Allora, belle domande. Allora, sicuramente essendo una persona molto notturna, scrivo quasi sempre di notte. Però comunque lascio molto territorio all'istinto, nel senso che tutte le volte che ho provato a scrivere qualcosa forzandomi, tra virgolette, è stato molto difficile, non ero mai soddisfatta del risultato, però è comunque una cosa molto utile, soprattutto in momenti di blocco, di stallo, e forzarsi a scrivere porta comunque sempre delle idee, magari non sono quelle definitive, però comunque ti aiutano nella via.
A mettere, esatto, a fare i passi che magari poi condurranno a qualcosa di completamente diverso, però intanto l'importante è rimanere in movimento e partire. La notte un po' si sente nel disco, secondo me. È uno degli elementi invisibili, ma chiaramente percepibili.
Non a caso il disco si chiama Oniria, esatto. E la maggior parte dei testi dell'album parlano di sogni che ho fatto, comunque sensazioni che arrivano dal mondo onirico. Quindi sì, è sicuramente una parte molto importante dalla quale prendo ispirazione.
Ecco, quindi prima cosa, sei una delle persone che ricorda i sogni, a me capita molto raramente, però le sensazioni invece dopo i sogni, perché comunque anche se non lo ricordi il sogno, sai di aver sognato, è quello che un po' ti rimane addosso, i primi momenti della mattina in genere sono quelli che in cui il tuo umore è dettato da quello che è appena successo nei sogni tendenzialmente. È un viaggio molto interessante perché oltretutto espone te stessa a una parte che non controlli, cioè il sogno è chiaramente la parte di noi che non controlliamo. Prima parlavi un pochino del fatto di dire mi sono sentita più vulnerabile. Quanto invece nel creare, mettendoti di fronte a quella parte di te, ti sei un po' stupita di ciò che arrivava? Se è capitato?
Beh sì, sicuramente. E, mi viene in mente nello specifico Nekia, che è l'ultimo brano del disco, che è proprio un'improvvisazione vocale senza testo. Mm. E alla fine del brano c'è una sorta di glissato, urlato, quasi in scream. E io non avevo mai tirato fuori un suono del genere, però improvvisando a volte arrivano delle cose che non ci aspetti, non ti aspetti. Sì. Ed è estremamente importante questa cosa, nel stare presenti al suono, non inserire la mente, che poi ti porta su ciò che sai già, no?
Che lo doma, esatto. Sì, sì,
quindi
sì.
È proprio essere presenti e lasciare che il suono vada.
Esca. Sì. Siamo arrivati in fondo, purtroppo, perché ho ancora tantissime cose da chiederti. Ti chiedo molto rapidamente cosa ti aspetta adesso, dopo l'uscita del disco.
Ma sicuramente c'è l'intenzione di fare dei live, quindi adesso non so ancora dare delle date precise, perché ci sono un po' di cose in forse, però sicuramente questo progetto verrà portato live insieme a Nicolas Remondino alla batteria, Manuel Volpe ai synth e Matteo Rizzo, che comunque ha partecipato al disco come assistente tecnico, farà il fonico. E poi ho praticamente già un disco pronto.
Beh, vabbè, allora. E meno male che il secondo è il più difficile. Pensa agli altri. Grazie davvero, Fisalia, di essere stata nostra ospite. Approfitto per ringraziare anche voi che ci avete seguito da casa, perché chiuderemo con un brano sempre da Oniria. Quindi grazie di averci seguito anche oggi pomeriggio. Torniamo domani, come sempre, a partire dalle 14. Dopo di noi c'è Lisa Graci. Tutto quello che è successo in quest'ora lo trovate in playlist sul sito di Radio Popolare, sull'app, tutta la playlist, se volete è su Spotify, cercate il profilo Matteo Villaci, ci sono tutte le playlist, se no seguitemi su Instagram Matteo Villaci e nelle stories tutti i giorni tutta la musica che abbiamo ascoltato. Questa è Devoured by the Sun, Fisalia.